Allora, benvenuti a tutti voi ancora stamattina per ascoltare la parola del Signore. Soprattutto benvenuti a Maria Sole, che abbiamo il piacere di avere ancora con noi. E siamo ancora sul monte ad ascoltare il sermone del Signore Gesù. Stamattina abbiamo due versetti in particolare che voglio condividere con voi. Il testo è sempre in Matteo 5 e sono precisamente i versetti 17 e 18. Matteo 5, i versetti 17 e 18. E Gesù dice queste parole a questa moltitudine che era davanti a lui: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento, poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Poche parole, ma molto contenuto in questo che il Signore dice. E ci siamo posti tante domande, eppure io mi sono posto una domanda: perché il Signore ha parlato in questo modo? E anzi, posso dire, perché il Signore Gesù fu così incisivo a prendere una posizione nei confronti di chi lo criticava falsamente di abolire la legge e i profeti? Difatti, qui Gesù dice: io non sono venuto per abolire, perché qualcheduno insinuava questo, qualcheduno lo accusava di questo. Allora lui dice: io voglio subito mettere in chiaro una cosa. Io non sono venuto per cancellare qualcosa che sembra inutile. E chi erano queste persone? I religiosi del tempo. Cioè, i farisei e gli scribi lo avevano catalogato ad un rivoluzionario, in quanto lo ritenevano uno che voleva spezzare tutti i legami con il passato e non riconoscere l'ordine costituito tradizionale. Questo era un po' l'accusa che veniva rivolto a Gesù, che stava cambiando le carte in tavola, in poche parole. Ma io questo brano, questo messaggio stamattina l'ho chiamato la religione degli uomini. Perché? Perché gli uomini vogliono fare una religione contro Dio. E gli uomini vogliono trovare l'escamotage per annullare i precetti di Dio, la legge di Dio. E adesso vediamo, andando avanti, vedremo come e perché. Annullare la tradizione. Loro si erano indignati con Gesù proprio per questo, per la tradizione. E in Matteo 15,1 noi leggiamo: allora i farisei si accostarono a Gesù dei farisei e degli scribi venuti da Gerusalemme e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? E ancora, anche in Marco dice: perché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono con gran cura lavate le mani attenendosi alla tradizione degli antichi? E ancora, anche Marco dice: voi lasciate il comandamento di Dio. Questa è la voce di Gesù che dice: voi lasciate il comandamento di Dio, state attaccate alla tradizione degli uomini. Ecco quello che stava succedendo. C'era il comandamento di Dio e la tradizione degli uomini. In Colossesi Paolo dice questo: guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, con la vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo e non secondo Cristo. c'erano degli elementi che c'erano intorno, e qui stiamo parlando, qui Paolo sta parlando alla Chiesa, non sta parlando a delle persone che non conoscevano Cristo, ma stava parlando alla Chiesa, persone che erano state rigenerate tramite la parola di Cristo. E questo voleva dire un qualcosa di importante. Dice: guardate bene cosa fate e dove state andando. Ma non era così per il Signore Gesù. Quando lui predicava, quando lui parlava, perché egli onorò la legge di Mosè e insegnò che essa doveva essere portata a compimento. E Luca dice proprio questo, e Luca 22:24-44, e Gesù parla agli apostoli e disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Gesù sta parlando del Vecchio Testamento, sta dicendo che lui era destinato a questo sacrificio, perché già era scritto, sta scritto, era stato annunciato questo, e io sono venuto ad adempiere quello che era stato scritto, dice Gesù. Difatti Gesù non era venuto per abolire la legge e i profeti, ma per portare a compimento, per portare a definire un po' più concreto quello che il Signore aveva già nel passato annunciato. Ribadì in modo inequivocabile che non uno iota, un apice della legge sarebbe passato senza essere adempiuto. Lo iota o lo iod, in definitiva, è la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico. E l'apice è paragonabile al trattino che c'è sulla T o al puntino della I. E qui vediamo appunto il significato, mettere i puntini sulla I. Gesù voleva fare questo. Voleva mettere i puntini sulle I, vuol dire tutto in ordine, tutto secondo quello che era prestabilito. Perché? Perché Gesù credeva all'ispirazione testuale della Bibbia, anche riguardo ai epistolari. Apparentemente potevano essere anche insignificativi, ma era qualcosa di importante. Nella scrittura non vi è nulla, neppure il più piccolo dei caratteri, che non abbia un significato. È importante osservare che Gesù non disse che la legge non sarebbe mai passata, bensì che essa non sarebbe passata senza che tutto fosse adempiuto. L'adempimento della legge era qualcosa veramente di importante. Questa distinzione comporta anche delle implicazioni per i credenti di oggi. Adesso abbiamo visto un po' Gesù in quale ambiente lui stava. Qual era l'ambiente che si creava intorno a lui? Questa tradizione che in mille modi voleva un po' cancellare quello che era il comandamento. Forse era soltanto per gli ebrei? E per noi? Forse noi siamo immuni a questo? La tradizione, noi come credenti, io parlo come cristiani, credenti, nati di nuovo, ha ancora un appiglio la tradizione su di noi? Noi sappiamo che le altre religioni, anche il cattolicesimo soprattutto, hanno in considerazione molto la tradizione. E noi? Anche noi purtroppo. Le possiamo fare tanti esempi. Uno fra tutti, Natale. Si avvicina Natale. E cosa facciamo? La tradizione. Non è Natale se sotto l'albero non ci sono almeno una decina di pacchetti. E c'è la corsa a comprare. Ancora un'altra cosa. Il giorno stesso di Natale. Purtroppo è una realtà che ho vissuto anche in questa chiesa. Il giorno in cui c'è meno gente in chiesa, il giorno di Natale. Perché? Perché il pranzo di Natale non si può sminuire. È sacro. E allora, pur di preparare il pranzo di Natale come si deve, non si viene in chiesa. E se facessimo un digiuno il 25? Perché? Gesù è venuto su questa terra come? Come un povero disgraziato, nato in una mangiatoia, in una stalla. Si è umiliato. E noi, la tradizione, annulliamo questo. Annulliamo questo, cari fratelli. Per cui dobbiamo stare molto attenti da quello che leggiamo da adesso in poi, perché non è solo per gli ebrei, ma anche per noi. Infatti, in questo pezzo che andiamo a discutere adesso è il rapporto del credente con la legge. Questa legge antica, che ha a che fare con oggi, con il credente? Perché noi siamo sotto la grazia. Ci riempiamo la bocca con questo. Adesso vediamo. Una piccola disquisizione sulla legge. La legge è il sistema di ordinamenti che Dio diede al popolo di Israele per mezzo di Mosè. Appunto, a noi che ce ne importa? Quelli erano, diciamo, delle persone che avevano bisogno di questo, erano dei pazzi scatenati, non sapevano che erano un popolo, non sapevano niente, si devono organizzare, fare, ci aveva una legge. Però non è così. La legge, l'intera legge, se noi vogliamo sapere e conoscere com'era, si trova in Esodo, specialmente dai capitoli 20 a 31, la legge sta ancora nel Levitico, nel Deuteronomio, anche se nella sua essenza è contenuta soprattutto nei 10 comandamenti. La legge era destinata alla nazione di Israele. Infatti, in essa si trovano tre aspetti fondamentali. La legge era morale, poi era la legge giuridica e morale. Questi erano i tre aspetti contenuti nella legge. La legge morale era composta dai 10 comandamenti. Poi c'era la legge giuridica. Erano le norme legislative date alla nazione di Israele per regolare le relazioni con gli altri. E il terzo aspetto, infine, la legge rituale, che disponeva come fare le offerte, i sacrifici e tutto il cerimoniale dell'adorazione, sia nel Tempio che negli altri luoghi. Questo era quello, in grandi linee, quello che era contenuto nella legge. Con la legge Dio mise alla prova il suo popolo, in rappresentanza di tutto il genere umano. Era una sintesi. Quello che Dio fece con Israele non era solo per Israele, ma per tutta l'umanità. Era una raffigurazione. La colpevolezza di Israele dimostrò la colpevolezza del mondo intero. Infatti, Israele è l'esempio di cosa è fatto l'uomo, di com'è l'uomo. In Romani 3,19 troviamo: or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Paolo sta facendo una puntualizzazione molto importante. Lui scrive alla Chiesa di Roma e parla anche di questo aspetto degli ebrei, perché c'erano diversi ebrei a Roma. Ma lui sta facendo un discorso, come si suol dire, tutto tondo. Badate che non è questo soltanto per gli ebrei, ma anche per voi. Anche per voi. Infatti, un punto fondamentale che dobbiamo anche pensare è questo: la legge prevede la pena di morte. La pena di morte. In Galate 3,10 è scritto: infatti tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, sono sotto maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. La mancata osservanza di un singolo precetto era considerata come una trasgressione di tutta la legge. Per cui non era una cosa semplice. Si sapeva che se uno non adempieva la legge era una persona da condannare. Vi ricordate un episodio? Il giovane ricco che andò da Gesù. E che cosa disse Gesù a questo giovane ricco? Lui disse: che cosa devo fare? E lui che cosa disse Gesù? I 10 comandamenti, no? I 10 comandamenti. E lui che cosa rispose? Ma io li rispetto già. E il Signore disse: lo amò, perché era vero. Perché lui era una persona che... Però gli mancava una cosa sola. Una cosa. Una. Tutti gli altri erano adempiuti, ma uno non andava bene. Qual era? Vendi tutto quello che hai e seguimi. Non riuscì a fare questo. Non riuscì a fare questo. La legge, tutta la legge, è difficile da rispettare. Giacomo lo dice, lo afferma. E proprio nel capitolo 2, versetto 10, dice: chiunque infatti osserva tutta la legge, chiunque osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un solo punto, si rende colpevole in tutti. Pensate un po'. Tu rispetti la legge, ma un punto ti sfugge, niente, tutto azzerato. Tutta la legge non è adempiuta, come è successo al giovane ricco. Se ne andò sconsolato, perché non riusciva a superare questo. Poiché aveva trasgredito la legge, gli uomini erano sotto la maledizione della legge, cioè la morte. Questo era quello che diceva la legge. Una domanda adesso, ed è opportuna, è necessaria. Come credenti, devo obbedire ai 10 comandamenti? La risposta è che certi principi contenuti nella legge hanno valore intramontabile. E infatti, sempre sbagliato rubare, uccidere e concupire. Sembra, diciamo, lo sbaglio più, diciamo, leggero, concupire, cioè desiderare. Sembrano quelle cose che non hanno così un valore, eppure hanno un valore. Desiderare la roba da altri, come dice l'ultimo comandamento. La risposta è questa, è che queste sono rimasti e servono. E voi dovete ricordare una cosa molto importante, che 9 dei 10 comandamenti ricorrono in tutto il Nuovo Testamento. Tutti e 9. Ma i comandamenti sono 10. Ne manca uno. L'unico comandamento non ribadito nel Nuovo Testamento, sapete qual è? Quello del sabato. I credenti non sono tenuti ad osservare il Shabbat, ossia il settimo giorno della settimana ebraica. Io mi sono trovato in Israele il giorno di sabato, era tutto chiuso, potevi pure morire di fame se non avevi prima comprato un panino il giorno prima. Siamo andati a mangiare in un ristorante cattolico, non si aspettavano il sabato. Questo è diciamo un fatto legalistico e tradizionale, perché il Signore non ha detto proprio che il sabato non si lavora. Bisogna ricordare il settimo giorno per il riposo. Anche noi dobbiamo rispettare in un certo senso il riposo, ma il riposo sia corporale, ma soprattutto il riposo nel Signore. Che poi il riposo è lunedì, domenica, l'importante è che noi dedichiamo un giorno per il Signore. Adesso ci viene anche una domanda. Allora, a che serve questa legge? Abbiamo visto che è una cosa abbastanza complicata e che non è una cosa scaduta, e che Gesù sta ribadendo che la legge è importante. Altro punto fondamentale, la legge non fu data come mezzo di salvezza. Questo è ribadito nel Nuovo Testamento. Non fu data per un mezzo di salvezza. In Atti 13:39 dice: "E per mezzo di lui, Gesù, chiunque crede è giustificato di tutte le cose, di quelle che voi non avete potuto, che non avete potuto essere giustificate mediante la legge di Mosè." Allora, la legge di Mosè accusa e non giustifica. Ma qui dice Atti, cioè Luca scrive che chiunque crede è giustificato di tutte le cose. Chiunque crede in Gesù. In Romani 3:20, nella prima parte, è scritto proprio questo, perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui. Le opere della legge possono essere adempiute, abbiamo visto che è difficile, tutte quante, però anche se uno riesce a farle tutte, non sei giustificato. In Galate 2:16 è scritto: "Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché delle opere della legge nessuno sarà giustificato." Allora, perché è necessaria la legge? Perché serve la legge? La legge ha un preciso compito, ha un compito importante: mostrare agli uomini la loro condizione di peccato. La legge serve per far vedere che l'uomo è in errore, è un peccatore. In Romani 3:20, nella parte finale, dice: "Infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato, ma non salva. Ti dice che tu sei un peccatore." In Romani 7:7 il ruolo della legge dice Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Guarda caso, Paolo prende ad esempio proprio la concupiscenza. Un peccato che sembra quasi secondo, terzo, quarto piano di... Ma è fondamentale. In Prima Corinzi 15:56 dice: ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Pensate un po', è la legge che dà forza al peccato. E questo ci fa comprendere proprio perché come l'uomo si deve rendere conto di essere mancante davanti a Dio. La legge è come quando noi andiamo a fare l'analisi del sangue. Andiamo a fare l'analisi del sangue e ci dice: tu c'hai il colesterolo, c'hai questo e c'è quest'altro che non vanno bene. E tu che fai? Il dottore, e qui c'è il dottore, che devo fare? Prendi provvedimenti. La legge è la stessa cosa. Che devo fare? Devo prendere provvedimenti. Ma più delle volte uno scrolla le spalle, non se ne rende conto. E quindi l'uomo valuta la consapevolezza del peccato attraverso la legge. Si rende necessario successivamente essere condotti a Dio affinché si accetti la sua salvezza misericordiosa. Questa è la cura. Questa è la cura. Il Signore è pronto. Ci riceve. Riceve il peccatore. Pronto a ricevere il peccatore, come il medico. Certo che se tu c'hai l'analisi del sangue e ti dice determinate cose, ma tu non vai dal medico e che ti dice cosa devi fare, che cosa succede? Muori. Muori. I 9 comandamenti di cui sopra sono stati dati come esercizio alla giustizia del popolo di Dio. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Ecco il ruolo. Ecco il ruolo della giustizia che serve per far crescere il credente. Ogni scrittura è ispirata e serve proprio per insegnare, a riprendere, a correggere. E se noi ci sottraiamo a questo, noi non siamo corretti, non possiamo essere ripresi e non possiamo imparare cosa vuole il Signore. Ogni volta che noi non ce ne importa niente dello studio, perché c'ho da fare un'altra cosa, oppure perché la tradizione mi dice di fare un'altra cosa, ogni volta che c'è un incontro in chiesa noi non ci andiamo perché abbiamo altre cose più importanti da fare, in questo modo noi ci sottraiamo, ci mettiamo da parte e non percepiamo o riceviamo quell'insegnamento importante per la nostra vita. Per la nostra vita, ma non soltanto la vita qui sulla terra, ma anche quella vita spirituale che dobbiamo avere. La giustizia e la santità di Dio esigeva l'espiazione della pena. Questa era la giustizia. Si deve espiare. Ieri sera con i giovani stavo appunto dicendo questo, no? Quando uno sbaglia, che sbaglia il codice della strada, che cosa succede? Ti prendi la multa. Ma io sono un credente, mi sono sbagliato. Sì, va bene, devi pagare la multa. La multa la devi pagare. C'è la pena. C'è il risultato dell'errore. È per questo motivo che Gesù è venuto nel mondo. Per scontare la pena con la propria morte. Pensate un po' questo. Noi siamo degni della pena. Ma qualcuno l'ha presa al posto nostro. E già questo dovrebbe presupporre tante altre cose e dire la cosa più importante è un'altra. Non quella che voglio fare io, ma quello che vuole il Signore. Adesso lo vediamo. Il Signore Gesù, benché fosse senza peccato, egli morì al posto dei trasgressori colpevoli. E in questi trasgressori c'ero anche io. E in questi trasgressori anche io ero nella lista. Non accontentò la legge. Dunque, anzi, adempì tutte le esigenze della legge. Perché le esigenze della legge vuol dire anche la condanna, il risultato. Adempiendo alle sue rigide condizioni, con la propria vita e con la propria morte. Questo ha fatto Gesù. Il Vangelo non sopprime la legge, bensì la conferma, nonostante tutto quello che si può pensare, però mostrando in che modo le sue richieste siano state perfettamente adempiute nell'opera redentrice di Cristo Gesù. Perché Gesù ha fatto un'opera redentrice, importante. E quest'opera faceva parte proprio del piano del compimento della legge. Perciò chi è in Cristo Gesù non è più sotto la legge. Wow! Wow! Dobbiamo dire proprio così. Chi è in Cristo Gesù non è più sotto la legge, che prevede la morte, ma sotto la grazia, essendo morto alla legge mediante l'opera di Cristo. Wow, wow! Gesù è morto e ci ha affrancati da questa punizione. Infatti, Romani 6,14, infatti il peccato non avrà più potere su voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. E questo sconvolge tutto. E questo fa capire che cosa ha fatto il Signore Gesù. E questo fa capire ancora che cosa cercate. Quale tradizione volete evocare, che vi sentite meglio o vi sentite contenti di fronte a questa grandezza, a questo enorme regalo che ci ha fatto il Signore Gesù. Perché la pena prevista dalla legge deve essere scontata e non messa da parte, viene proprio scontata una volta sola. E poiché Cristo l'ha già scontata nella sua persona, il credente non è più tenuto a farlo. È in questo senso che la legge per il credente svanisce. La legge svolge il compito di precettore o istitutore fino alla venuta di Cristo. Ma dopo la salvezza, questo precettore non sarebbe più servito. Infatti in Galati 3, 24, 25 è scritto: così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora la fede è venuta, non siamo più sotto precettore. Anche se il cristiano non è più sotto la legge, ciò non significa però che sia senza legge. Adesso abbiamo visto questo, che la legge, tra virgolette, no, come dicono a Roma, ci fa un baffo, ma non è così. Non siamo senza legge. Ora la legge ha un vincolo più forte della legge, perché è la legge di Cristo. In Prima Corinzi 9,21 è scritto: Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza legge di Dio, di quelle parole di Paolo, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Il suo comportamento non è più improntato al timore della sua punizione. Il credente non ha più questo timore, bensì però all'amorevole desiderio di piacere al suo Salvatore. All'amorevole desiderio di piacere. Io non so, più o meno qualcuno di voi già è fidanzato, oppure si fidanzerà. Anche io quando ero fidanzato, qual era l'obiettivo mio? Piacere alla mia fidanzata, anche la fidanzata era piacere al fidanzato. Ma noi dobbiamo comprendere che dobbiamo piacere al nostro Signore. E questo è il nostro obiettivo. Piacere a Cristo. Perché? Perché ci ha fatto un dono incredibile. Incredibile. E l'abbiamo visto. Siamo stati affrancati dalla punizione della legge. In questo modo Cristo è diventato la nostra regola di vita come cristiani. Diventa la nostra regola di vita. Non c'è più tradizione, non c'è più legge, c'è solo una legge. La legge in Gesù Cristo. Piacere al nostro Signore è essere la nostra regola di vita. In Giovanni 13:15 è scritto: infatti vi ho dato un esempio, dice Gesù, affinché anche voi facciate come ho fatto io. Seguire le orme di Gesù. Ieri con i giovani abbiamo parlato del cammino. Il cammino del cristiano. Seguire le orme di Gesù. Mettere i piedi proprio sulle orme che ha lasciato Gesù. Non orme fisiche, ma orme spirituali. Efesini 5:1-2 è scritto: siate dunque imitatori di Dio, perché siate figli da Lui amati, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odor soave. E noi siamo davanti al Signore proprio perché il Signore ha fatto questo, ha fatto questa cosa meravigliosa. La giustizia che la legge esige si compie in coloro che camminano non secondo la carne ma secondo lo spirito. Questo esige la legge, la giustizia di Dio. In Romani 8:4, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi e che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. In realtà l'insegnamento che il Signore ha racchiuso nel sermone sul monte stabilisce delle norme superiori alla legge che fino a quel tempo conoscevano gli ebrei, la legge che aveva divulgato Mosè. Era superiore su questo insegnamento che Gesù ha dato sul sermone sul monte. Per esempio, laddove diceva non uccidere, Gesù dice non odiare. Così il sermone sul monte non solo mantiene la legge e i profeti, ma li amplia e li sviluppa. Li amplia e li sviluppa. Perché noi possiamo camminare secondo le orme di Gesù. Vi lascio con questo pensiero che ha scritto Isaia, il profeta Isaia, 48, dice: l'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Il Signore non è venuto ad annullare la legge, ma ad accompierla. E l'ha compiuta anche per noi. E dobbiamo ricordarci di questo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti lodiamo e ti ringraziamo perché siamo coscienti, Signore, che tu hai fatto qualcosa di meraviglioso, perché attraverso Gesù tu hai adempiuto alle promesse, hai adempiuto alla legge che nei tempi antichi hai promulgato, e noi oggi dobbiamo dire veramente che siamo nella gioia per questo. Non c'è nessun'altra cosa che noi possiamo scambiare con questa gioia, perché noi vogliamo viverla con te, in comunione con te. Non vogliamo separarci da te o trovare un surrogato che possa cambiare questo. Signore, grazie per tutto questo. Grazie che tu ancora stamattina infondi nel nostro cuore questa tua parola. E questo che ancora noi dobbiamo imparare, seguendo sempre le tue orme. Nel nome di Gesù. Amen.